Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, Radio Arengo alle 8 di sabato mattina. Continuiamo la nostra programmazione che, come di consueto negli ultimi tempi, prevede la messa in onda di due episodi di Great Women in History che Stefania Cocco Scalisi ci rende disponibili, nei quali ci racconta delle vicende della vita di donne che, più o meno note, hanno dato il loro contributo alla crescita, al progresso civile, ai diritti delle persone e a realizzare il mondo, a rendere, a lasciare un po' migliore il mondo che hanno trovato. Auspichiamo che sia di vostro gradimento l'ascolto e da parte nostra vi auguriamo un buon fine settimana.
Buongiorno a tutti e benvenuti al sesto episodio di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi dobbiamo fare un vero e proprio viaggio nel tempo ed arrivare all'800 d.C., anno di nascita di Fatima al-Firi, donna famosa per aver costruito la prima università del mondo. Fatima nacque appunto nell'800 d.C. da Mohammed bin Abdullah al-Firi al-Karouin, perdonate la pronuncia in arabo sicuramente scorretta, nell'attuale Kairouan, in Tunisia. La famiglia però deciderà ben presto di emigrare nella più ricca Fes, in Marocco, dove governava la dinastia Idris. Proprio Idris II, re di quegli anni, aveva dei grandiosi progetti per Fes e la voleva trasformare nell'Atene dell'Islamo, ovvero in un centro culturale tra i più importanti di tutto il bacino del Mediterraneo. Inutile dirvi che Fatima e la sua famiglia giocheranno un ruolo chiave proprio nella trasformazione di Fes in una capitale della cultura mondiale. Il padre di Fatima, infatti, è giusto dire che della vita di Fatima purtroppo non si sa molto. Sappiamo però che il padre diventerà un ricco mercante e che permetterà ad entrambe le figlie, Fatima e la sorella minore Mariam, di avere una ricca istruzione. Voglio fare una piccolissima digressione sull'Islam di quegli anni, sul ruolo delle donne nell'Islam di quegli anni, solo perché ci è utile capire in quale contesto Fatima di fatto si troverà a vivere. Ci troviamo negli anni d'oro dell'islamismo, anni in cui l'Islam fiorirà politicamente, economicamente, ma soprattutto culturalmente. Le donne di quel periodo era permesso non soltanto una ricca istruzione, ma anche dei ruoli in qualche modo simili a quelli degli uomini. Per darvi un esempio, Aisha, una delle tante mogli del profeta Maometto, era ritenuta come una delle più fini e influenti giuriste dei suoi anni, fu coinvolta in molti affari politici del tempo. Lo dico questo non perché mi interessa fare una lezione per cui non ne ho le competenze sulla storia delle donne nell'Islam d'oro, ma per farvi capire in quale contesto di vivacità culturale e di apertura soprattutto Fatima aveva vissuto. Fatima diventerà ben presto ricca grazie all'eredità del padre e poi del marito, rimarrà vedova molto presto, e utilizzerà l'eredità in modo poi non così poco convenzionale, cioè destinandolo alla costruzione di una moschea. Tuttavia la vera rivoluzione di Fatima, e qui si capisce la tempra e la grande mente rivoluzionaria che appunto Fatima aveva, sarà quella di affiancare alla costruzione di una moschea la costruzione di una madrasa, ovvero di un'università. La moschea e la madrasa si chiameranno al-Karouin in onore della città natale di Fatima e della sua famiglia, verranno costruite in due anni. Anni in cui Fatima sovrintenderà giornalmente tutti i lavori, sebbene non ne avesse le competenze, però accompagnando a questo da fedele e devota dell'Islam, periodi di digiuno e preghiera per permettere la costruzione appunto dei due edifici. Dopo due anni appunto la università diventerà operativa, un'università che è ritenuta la più antica del mondo per un semplice fatto: per quanto tutte le civilizzazioni sia precedenti che contestuali a quelle dell'Islam di quegli anni avessero dato un ruolo fondamentale, centrale alla cultura, nessuno ancora aveva in qualche modo istituzionalizzato l'istruzione. cosa che farà Fatima mettendo su dunque una proto-università che conferiva titoli di studio alla fine del percorso di apprendimento dei suoi studenti e che aveva diviso l'apprendimento dei saperi in veri e propri dipartimenti. Dunque, il modello di università che conosciamo sostanzialmente oggi. Un'università che sarà così innovatrice perché verrà molto prima di tantissime altre università, sarà veramente la prima. Per darvi qualche numero, l'università Al-Karouine sarà fondata 100 anni prima l'università Al-Azhar in Egitto, fondata nel 975 d.C., ma addirittura 200 anni prima la più antica università d'Europa, ovvero l'università di Bologna, fondata nel 1088 d.C., e la famosissima Oxford, fondata dopo Bologna nel 1096 d.C. Dunque, davvero, Fes era diventata l'Atene dei suoi tempi grazie all'Università di Fatima. Un'università che appunto all'inizio offriva soltanto corsi di Corano e Fiqh, ma che dopo amplierà la sua offerta didattica, includendo anche matematica, linguistica araba, medicina, astronomia, chimica, storia e geografia. Ma quella che sarà la grandissima innovazione che farà capire in qualche modo davvero la grandiosità e l'apertura mentale di Fatima è il fatto che l'università era innanzitutto gratuita per tutti gli studenti, perché Fatima stessa utilizzerà il suo patrimonio per offrire borse di studio totale a tutti i suoi studenti. Ma perché, e questa è la grande innovazione, l'università non era aperta soltanto ai musulmani, ma anche ai cristiani e agli ebrei. Questo ci permette di capire perché ben presto l'Università Al-Karouine sarà la più importante dei suoi tempi e attrarrà le menti più brillanti proprio di quel periodo. Per darvi qualche nome illustre che nel corso dei secoli frequenterà l'Università Al-Karouine, abbiamo ovviamente quello di Gervais d'Auvergne, a noi conosciuto o più noto come Papa Silvestro II, colui che, questa è la cosa più importante, introdurrà i numeri arabi e soprattutto il concetto di zero nell'Europa medievale. O ancora il famoso rabbino Maimonide, nato a Cordoba in Spagna, che sarà uno dei più ritenuto uno dei più raffinati e importanti studiosi della Torah. Ancora Muhammad al-Idris, nato a Ceuta in Spagna, uno dei geografi e cartografi più importanti del mondo, e si ritiene che le sue mappe siano state di ispirazione per Colombo e per Vasco da Gama. E infine, e qui però siamo già nel XVI secolo, Lionel Africano, che sarà uno dei più grandi diplomatici dei suoi anni. Insomma, l'Università di Fatima l'ha attratto sin dall'inizio continuerà ad attrarre per tutta la sua esistenza, tuttora oggi una delle università più importanti del mondo, menti brillanti. Fatima, alla sua morte, che avverrà nell'880 d.C., come vi dicevo non sappiamo molto della sua vita, soltanto più o meno la data di nascita e di morte e qualche notizia fondamentale, non si probabilmente renderà conto di quello che aveva fatto. Aveva lasciato in eredità al mondo l'università come la conosciamo oggi. Insomma, una donna rivoluzionaria che però sarà una delle tante donne rivoluzionarie di quei tempi, perché appunto negli anni d'oro dell'Islam saranno tante le figure femminili a lasciare il segno, figure di cui si sa poco e di cui purtroppo non posso dirvi molto, ma soltanto accennare in qualche modo al loro nome e ai loro più grandi contributi. Abbiamo Mariam al-Asturlabi di Aleppo del X secolo d.C., una famosa astronoma, o ancora Lubna di Cordoba, che fu una schiava che diventerà matematica e poetessa, una delle più importanti di tutta l'Andalusia. E ancora Zainab bint Hammad del XIV secolo, nata a Damasco, una delle più raffinate giuriste dei suoi anni. Questo per dirvi che, insomma, il connubio donne e Islam degli anni d'oro sarà forte. Fatima è una delle grandi donne, frutto di quegli anni di grande apertura culturale e rinascimento politico e sociale dell'Islam di quegli anni. Io ho voluto con questa puntata di questo podcast raccontarvi la sua vita, la sua storia, per quanto brevemente. Spero sia stata di ispirazione come l'è stato per me. Io vi lascio dunque, vi do appuntamento al prossimo episodio, martedì prossimo, con un'altra grande donna del passato. Way about
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. La puntata di oggi è dedicata ad Agnès Varda, la celebre regista belga, paladina del movimento femminista, che ci ha lasciati la notte fra giovedì e venerdì scorso a causa di un tumore. Agnès Varda, il cui vero nome è Arlette, nacque il 30 maggio 1928 a Ixelles, in Belgio, ed è una delle poche donne ad aver fatto parte del gruppo originario della Nouvelle Vague francese. Di madre francese e padre greco, Agnès passò la sua infanzia in Belgio, ma ben presto si trasferì a Parigi, dove, giovanissima, si occupò di fotografia al Théâtre National Populaire di Jean Villard, il creatore del Festival di Avignone. In questo ambiente artisticamente molto stimolante, Agnès incontrerà il regista Jacques Demy, che successivamente diventerà suo marito. Nel 1954 girò il suo primo film a bassissimo budget, Le Point Court. I suoi amici Philippe Noiret e Alain Resnais, che diventeranno poi il primo un grande attore ed il secondo un grande regista, parteciparono al progetto in qualità rispettivamente di protagonista e montatore. 5 anni più tardi, in piena esplosione della Nouvelle Vague, la Varda gira Clio dalle 5 alle 7 nel 1962, un affascinante ritratto femminile di una cantante ribelle che vagabonda per Parigi in attesa di sapere dai medici se ha una malattia mortale. Il film ha un enorme successo, anche grazie all'eccellente interpretazione di una magnetica Corinne Marchand. Durante gli anni 60 Agnès girò numerosi altri film e cortometraggi, tutti estremamente rappresentativi dell'atmosfera sperimentale ed impegnata della Nouvelle Vague francese. I suoi lavori affrontarono spesso tematiche riguardanti la condizione femminile o la società più in generale. Agnès infatti racconterà con i suoi occhi la condizione della donna in un'età di grandi tumulti e trasformazioni. Unica, di fatto, cineasta della Nouvelle Vague, Agnès si trasferirà negli Stati Uniti tra il 1968 e il 1970 e lì realizzerà un cortometraggio di ispirazione hippie, Lion's Love, e diversi documentari, tra cui il famoso Black Panthers, in cui il suo punto di vista sarà proprio quello delle donne coinvolte nel noto movimento di lotta per i diritti dei neri americani. Di ritorno in Francia, la sua immagine di artista impegnata si rafforzò con il completamento del documentario L'une chante le trepas, ma anche quando decise di firmare il Manifesto delle 343, firmato anche tra le altre da Catherine Deneuve e Simone de Beauvoir. Nel 1985, con il suo Senza tetto né legge, interpretato magnificamente da Sandrine Bonnaire, vinse il Leone d'Oro al Festival di Venezia, il maggior riconoscimento ufficiale ottenuto durante la sua carriera registica. Il film racconta parte della morte misteriosa di una ragazza vagabonda e poi ne ricostruisce la storia in flashback. Nel 1990, dopo la morte prematura del marito Jacques Demy, realizza Garage Demy, Les Demoiselles ou en 25 ans, l'univers de Jacques Demy, in cui celebra l'universo artistico del marito scomparso. Dopo una pausa durata 5 anni, la Varda torna dietro la macchina depresa agli inizi del XXI secolo, iniziando a prediligere la regia di documentari. Tra questi ricordiamo Les Glaneurs et les Glaneuses des années après, I Dessa, Les Heures et Cedera e Cinevar da Photo. All'età di 80 anni, ormai diventata una delle decane del cinema francese, Agnès Varda continuò a dedicarsi all'arte e alla settima arte con spirito sperimentale, come dimostra il suo video dell'installazione al Pantheon di Parigi che commemorava i giusti fra le nazioni francesi. Nel 2008 realizzò anche un originale autoritratto nel documentario Les Plages d'Agnès. Agnès, nota più per il famoso caschetto bicolore, sarà molto amata non solo dal pubblico, ma anche e soprattutto dalla critica. Dopo la vittoria a Venezia del 1983, sarà anche la prima regista a ricevere un César onorario nel 2001. 4 anni più tardi, sarà membro della giuria dei lungometraggi al Festival di Cannes e lo stesso anno la Cinémathèque québécoise deciderà di renderle omaggio dedicandole sia una retrospettiva sulla sua carriera cinematografica, sia una mostra. Agnès Varda riceverà anche il Leopardo d'Onore al 67° Festival del Film di Locarno in Svizzera. Ed infine, nel 2018, sarà contestualmente candidata al premio Oscar per il documentario Visage Village, in cui insieme alla giovane artista J.R. viaggia per la Francia del Sud ed osserva le vite comuni della gente che popolano le principali mete turistiche francesi, ed anche una candidatura al premio Oscar alla carriera. quest'ultimo la vincerà, rendendola una delle poche registe ad aver vinto quasi tutti i premi cinematografici più importanti al mondo. L'artista si spegnerà a quasi 90 anni, lasciandoci il 20 marzo del 2019. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha fatto la storia del cinema, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!